Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 23 settembre 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. L'ultimo giorno di campagna elettorale, prima che del silenzio e prima delle urne, ultimo giorno che vede alcuni comizi che si svolgeranno nelle principali città italiane, in particolar modo la chiusura del Partito Democratico a Roma, mentre ieri vi è stata la chiusura nazionale del centrodestra in Piazza del Popolo. E vediamo come titolano stamane i principali quotidiani. Il Corriere della Sera apre con un titolo che riguarda invece gli esteri: Russia, esplode la protesta, nel titolo centrale, Mosca ruola chi viene arrestato nei cortei, cresce l'esodo verso la Finlandia. E nel taglio alto, centrodestra in piazza pronti a governare, e Meloni da Orban ci dividono tante cose, il leader a Roma, von der Leyen, lavoreremo con tutti i governi democratici, se va male abbiamo gli strumenti. E due interviste, quella di Giuseppe Conte e Enrico Letta, incastonano il taglio alto del quotidiano milanese. Il Movimento 5 Stelle è attento anche al nord, dice Giuseppe Conte, e Enrico Letta nell'intervista di Roberto Grassi incentra il suo discorso sulla difesa della Costituzione. E ancora invece la Repubblica: l'Italia a noi, il leader della destra a Roma, Meloni, governeremo per 5 anni, Salvini, non prendiamo ordini dall'Europa, Berlusconi, Putin voleva mettere a Kiev delle persone per bene, Letta conclude, vogliono cambiare la carta costituzionale da soli. E invece la Stampa anche qui apre con Meloni, cambiamo la carta da soli, e al centro la giornalista Amanpour che si toglie il velo per protesta mentre intervista, poco prima di intervistare il presidente iraniano, che rifiuta di sottoporsi al colloquio. E questo, diciamo, è un tema che magari avremo modo di vedere nei prossimi giorni, quando un po' gli echi della campagna elettorale saranno scemati, ma quello che sta accadendo in Iran è davvero importante per il futuro di quel paese, e forse anche per il futuro di un'intera generazione di donne che si stanno ribellando alla orrenda dittatura religiosa. E Libero: centrodestra unita la volta buona, una foto di gruppo con i 3 leader, anzi 4, c'è anche Maurizio Lupi. Il Giornale: con noi area di libertà, anche qui frase di Silvio Berlusconi, siamo maggioranza vera nel paese. E sotto un taglio basso, gli Stati Uniti, nessun voto all'esecutivo di centrodestra, nessun veto, scusate. Il Fatto Quotidiano: la battaglia finale al sud, Conte attenti a Draghi. E La Verità: vediamo, i PM chiedono di 11 milioni a Nicola Zingaretti, ma non lo dicono perché si vota. Chiuse le indagini contabili sulle mascherine fantasma, la procura della Corte dei Conti vuole che il candidato PD risponda per il danno causato dagli incauti acquisti durante la pandemia, acquisti mai consegnati. L'avvocatura della regione: il governatore ha sbagliato. E questo è un tema anche questo molto importante, molto interessante. Il Tempo: cambiamo il paese, anche qui sulla scorta della chiusura del centrodestra ieri. Il Messaggero: Meloni, faremo le riforme, e Letta punta sui 18enni. E poi il quotidiano Domani: uniti solo per un giorno, l'ascesa di Meloni rivela il declino di Salvini, una considerazione di Giulia Merlo. E poi la lettera aperta a chi pensa di non andare a votare, della filosofa Roberta De Monticelli. E ancora una volta invece chiudiamo con il Manifesto, che nel taglio centrale titola: pronti a tutto, Made in Heaven rincara la dose, useremo l'arma nucleare per difendere i territori del Donbass, annessi scontro all'ONU, Lavrov, Biden, scambio di prigionieri, l'Unione Europea, nuove sanzioni a Mosca, Orban dice no, monta in Russia la protesta contro la mobilitazione militare, 1300 arresti, la Germania apre le frontiere ai retinenti alla leva messi in fuga dai russi, i baltici invece le chiudono. E nel taglio alto invece c'è da registrare l'intervista al presidente della Camera Roberto Fico, DL sicurezza un errore, un passato che non può tornare, pericolo della destra, mai più con loro. E poi l'intervista al ministro della salute, Roberto Speranza, la rimonta è possibile. E come vedete, insomma, giornali abbastanza polarizzati, insomma, quest'oggi su quanto avverrà nelle prossime ore, e davvero staremo a vedere. Sia l'esito delle chiusure, ma soprattutto quello che si scatenerà dal 26 in poi. Ma entriamo un po' all'interno dei quotidiani. Antonio Polito fa un'interessante riflessione sul Corriere della Sera sul tema centrale di questa campagna elettorale, che ad un certo punto, per la sua contendibilità, è diventato il Sud. Il Sud, che è chiaramente terra di problemi mai risolti, la questione meridionale, la questione sostanziale che attraversa ancora una volta il modo di interpretare quel doppio binario tra welfare da un lato e dall'altro tra lo sviluppo, e di qui insomma un po' le polemiche di questi giorni sul togliere o non togliere il reddito di cittadinanza. Ma forse il Sud è qualcosa di così complesso che non basta solamente la visione semplicistica di un esercito di percettori di reddito di cittadinanza per raccontarci anche il ponderato e paventato successo del Movimento 5 Stelle. E Polito scrive: la calata finale dei leader al Sud sa tanto di corsa all'accaparramento, è come se i partiti considerassero ormai esauriti i serbatoi del voto di opinione al Nord e volessero negli ultimi giorni di campagna elettorale raschiare il barile del voto di scambio, convinti di trovarlo dal Garigliano in giù. In questo modo, svelando l'idea stracciona che hanno del Mezzogiorno, riflettono allo specchio se stessi. Da molti anni, infatti, nelle competizioni elettorali non si confrontano più idee per il paese, ma si offrono baratti e categorie a gruppi sociali. Al Sud, sia 5 anni fa che sia oggi, il reddito di cittadinanza è usato dai 5 Stelle come il surrogato di una politica meridionalista che non c'è. Ma non è la dentiera gratis per gli anziani o la dote di 10.000 euro per i diciottenni siano da meno, in quanto a doutes stiamo lì. La differenza sta nel fatto che gli anziani diciottenni sono diffusi su tutto il territorio nazionale, mentre i percettori di reddito di cittadinanza sono per 2/3 concentrati al Mezzogiorno. Ma questo avviene perché è lì che le dimensioni della crisi sociale e della disoccupazione cronica sono maggiori e più gravi. Non c'è dunque davvero da meravigliarsi se molti elettori meridionali mostrano di gradire questa forma di assistenza al punto da gonfiare i consensi del Movimento 5 Stelle, il partito che l'ha introdotta e che ora la difende a spada tratta. Più che un voto di scambio, è un voto di convenienza, e quando le idee dei partiti finiscono, alla gente non resta che badare alla convenienza. Il problema però non è che in questo modo i politici si approfittano dei guasti sociali per costruire il loro consenso. Il loro compito sarebbe infatti quello di rimuovere le cause del bisogno, non solo di alleviarlo. Dare pesce a chi ha fame è importante, in tutti i paesi europei c'è qualche forma di integrazione dei redditi troppo bassi, ma ancora più importante sarebbe insegnare alla gente a pescare, fornendo loro le competenze e le attrezzature per uscire dalla spirale perversa della dipendenza, che uccide la dignità degli uomini e soffoca le speranze di riscatto anche più del bisogno. Invece l'assistenzialismo, senza se e senza ma, perpetua la dipendenza dello Stato erogatore. Si chiama la trappola della povertà ed è ben nota a chi ha studiato il welfare state del Nord Europa, dove da molto tempo, prima che in Italia, esistono forme di trasferimenti diretti per sostenere i meno abbienti. Si cade in questa trappola quando l'incentivo a vivere di sussidi è maggiore dell'incentivo al lavoro. Una generazione di giovani meridionali sta conoscendo questo fenomeno, diventando sempre meno occupabili. I bassi salari spingono a preferire il reddito di cittadinanza o ad accettare il ricatto del lavoro nero pur di non perdere il sussidio. Il risultato è che così dalla povertà non si esce, ma anzi si impoverisce anche la società nel suo complesso, che produce meno ricchezza di quanta potrebbe e deve destinare più risorse a chi resta indietro. Dunque, se da una parte una rete di sicurezza è indispensabile in una società giusta per chi non lo fa e non può farcela, profondamente sbagliato e ipocrita spaccare questa necessità, scrive Polito, per una politica di giustizia sociale, di uguaglianza e di lotta al privilegio. Spacciarla è fondamentalmente scorretto, perché non rende davvero né più uguali né più libere le persone che devono farvi ricorso. Giuseppe Conte, continua Polito, si sta rivelando invece sorprendentemente abile nell'usare proprio questa leva. La sua metamorfosi da azzimato uomo di legge, 2 volte premier, uno con la destra e uno con la sinistra, in novello Mélenchon, scravattato arringatore di folle nei vicoli delle città meridionali, sta avendo successo. Ha concentrato non a caso lì tutta la sua campagna elettorale, cercando esplicitamente voti nella platea di chi riceve il reddito di cittadinanza. la cosa sta funzionando, se anche Silvio Berlusconi, che i sondaggi li legge, è corso ai ripari, ribaltando la tradizionale posizione critica del centrodestra su quella misura che ha invece proposto addirittura di estenderla. Ma questa rincorsa al sussidio, scrive Polito, al bonus, al ristoro, tutte misure anche giuste e necessarie in tempi di vacche magre, non può sostituire una politica per il mezzogiorno. Paradossalmente, le idee migliori per la ripresa di quest'area del paese, pericolosamente sempre più disuguale al resto d'Italia, sono investimenti che vengono dall'Europa, sia quelli del PNRR, che destina una quota vincolata del 40% ai fondi del Mezzogiorno, superiore cioè alla percentuale della popolazione meridionale, sia quelli dei fondi strutturali. È nel buon uso di queste ingenti risorse che si vedrà se il prossimo governo e le regioni del Sud saranno capaci di invertire una storia di fallimenti su cui tutti i partiti che si sono avvicendati fino ad ora alla guida del paese sono pro quota responsabili, oppure se nel deserto della crescita non resterà altro che distribuire sussidi. E io da meridionale sono convinto, scrive Polito, che anche chi domenica potrà appartenersi il reddito di cittadinanza, questa cosa la sa e la capisce. Riflessione molto interessante di Polito perché c'entra un po' il nervo del problema, un nervo abbastanza scoperto nel sud Italia, ma un nervo abbastanza scoperto un po' su anche altri argomenti. E il Vo' Diamanti invece su Repubblica, cambiamo un po' argomento perché il grande protagonista di questa campagna elettorale a destra, a sinistra e al centro è stato il populismo. E abbiamo conosciuto tanti populismi in questo tempo, il populismo di Matteo Salvini, che ieri tra l'altro ha dichiarato in piazza che non vede l'ora di tornare a respingere i profughi, insomma, ognuno ha i propri hobby, quelli di Matteo Salvini sono abbastanza tetri a quanto apprendiamo. Quello di Giorgia Meloni, che continua con il refrain sicuritario sul mondo intorno. E c'è anche il sorprendente populismo di centro, un populismo pariolino di Carlo Calenda, che in questa campagna ha agito come un bullo, minacciando botte ad Acerbo, segretario di Fondazione Comunista, come abbiamo raccontato, prendendosi una difesa d'ufficio di Matteo Richetti, dando della squilibrata ad una donna, e via via, insomma, Calenda che con, diciamo, il suo ribaltone estivo è stato anche protagonista di una fase molto interessante, anche, insomma, per chi queste cose le studia, non solo i politologi, ma forse anche un po' gli psicologi, gli psichiatri, ma insomma, una politica psicopatologica da un lato, comunque è sempre, diciamo, in mano e in balia del populismo. E ne scrive il Vo' Diamanti, appunto, sulla Repubblica, nella morsa del populismo. E scrive che è tempo degli ismi, populismi e sovranismi a confronto in Francia, in Ungheria, in Spagna, in Svezia, in Italia. Non solo da oggi, l'affermazione della Lega risale infatti a molto tempo fa, agli anni Ottanta, in Veneto e Lombardia. Tuttavia, le prossime elezioni segnano un confronto diretto fra partiti che si richiamano a questi modelli. Anche senza ricorrere a dati di sondaggi, che comunque non potremmo citare, è diffusa l'attesa di un'affermazione nazionale di Fratelli d'Italia e Giorgio Meloni e di una significativa crescita dei 5 Stelle, soprattutto nel Mezzogiorno. Si tratta di tendenze osservate nel corso del tempo e sottolineate in diverse precedenti occasioni. Ma in ambito nazionale questi risultati riflettono ragioni diverse. Per quel che riguarda i 5 Stelle, che nell'ultimo anno ha subito un sensibile ridimensionamento, la possibile ripresa è una ragione esplicita e localizzata. Si presenta infatti come il partito del reddito di cittadinanza, che dispone di una base di consensi crescenti, in misura proporzionale alla domanda e al beneficio immateriale e finanziario che produce questo provvedimento, e quindi soprattutto al Sud, inoltre fra i disoccupati. D'altra parte, come è noto, gli indici di disoccupazione sono più elevati nel Mezzogiorno, dove i redditi delle famiglie risultano parallelamente più bassi. La base elettorale dei Fratelli d'Italia, nell'analisi degli ultimi mesi, si presenta invece trasversale sul piano territoriale e raggiunge punte più elevate nelle aree nord e inoltre nelle regioni centrali, conosciute fino a qualche tempo fa come zona rossa per la storica prevalenza della sinistra, mentre ora si è oscurata, comunque sbiadita, almeno ai confini, come si è visto nelle Marche, attualmente governata da una maggioranza di centrodestra con un presidente Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d'Italia e amico personale Giorgia Meloni. Tuttavia, i Fratelli d'Italia appaiono particolarmente forti nel nord, soprattutto nel nord-est, in Veneto, dove un tempo era forte la Lega, che oggi resiste, raccolta attorno al presidente Zaia, ma la Lega di Salvini appare distinta, se non distante, dalla sua figura, mentre il PD resiste ancora nelle regioni un po' meno rosse del centro. La geografia politica dell'Italia appare dunque profondamente trasformata ed evoca un cambiamento che alle prossime elezioni appare destinato a consolidarsi e anzi ad approfondirsi ulteriormente anche in futuro, perché ormai non esistono più radici sociali e di valori che legano i partiti al territorio e viceversa. Gli stessi partiti ormai sono scoloriti, personalizzati, riassunti e identificati in leader, oppure da proposte e iniziative marcate e caratterizzate in senso antipolitico più che politico. Talora è sempre più di frequente estremista. Di certo l'Europa che costituiva un riferimento e una base comune anche l'Italia non funziona più da ancora, denominatore comune. L'Unione Europea in particolare oggi si trova a navigare in acque scure, senza sponde e orizzonti precisi, così i sovranismi e i sovranisti che antepongono e soprattutto oppongono la nazione dell'Unione si affermano acquistando peso e consenso, come emerge un po' dovunque anche nelle recenti elezioni in Svezia, dove si è imposto il centrodestra anche grazie al risultato del partito ultraconservatori dei democratici svedesi, guidati da Akesson, criticato anch'esso per la tradizione e l'immagine legata al fascismo. E il centrodestra unito ieri si è radunato a Roma, in Piazza del Popolo, dove gli echi sovranisti sono echeggiati chiaramente. Cioè, ciò che si osserva in questa fase è dunque un orizzonte che annebbia valori e progetti, identità e comunità, a favore di altri discorsi molto più contingenti e materiali legati all'interesse presente, personale e familiare, locale. Redditi di cittadinanza e risentimento contro i nemici, interni ed esterni, che minacciano la nostra sicurezza oltre e dentro i nostri confini, intorno a noi, vicino a noi. Più degli immigrati a preoccupare gli italiani è la crisi promessa ed imminente, che investirà il nostro reddito, la nostra occupazione, privandoci di fonti energetici, aumentando, energetiche, scusate, aumentando il costo della nostra vita, scrive Diamanti. Così il voto prossimo venturo, anzi più venturo, che prossimo sarà condizionato da presunti benefici immediati, redditi di cittadinanza da tutelare a ogni costo e da paure alimentate da nemici vicini e lontani che ci minacciano. Sospesi e stretti tra sovranismo e populismo, non si resta che scegliere la terza via, ovvero la democrazia. E così Ilvo Diamanti ci racconta questa stagione dei populismi che ancora rimangono e persistono nella nostra struttura societaria, nonostante un tentativo di governo Draghi fallito, insomma, un po' miseramente, siamo di fronte chiaramente ad una stagione di grandi cambiamenti, lo abbiamo detto, lo abbiamo raccontato in questo mese di speciale della campagna elettorale. Che con questa rassegna si conclude. Analizzeremo nella giornata di lunedì i risultati, nella mattinata di lunedì i risultati, ma come dire, abbiamo cercato di fare insieme a voi un lungo viaggio all'interno del paese, ma anche all'interno di noi stessi, perché vedete tutto quello che abbiamo raccontato, dalle singole uscite mediatiche di Giorgia Meloni, passando per le relazioni di Enrico Letta, arrivando alle incongruenze di Matteo Salvini, passando per il solito Berlusconi raccontando l'impervio Calenda, non sono altro che riflessi interiori della nostra anima di popolo intero, delle nostre riflessioni. La politica è sempre espressione di un corpo di cittadinanza e spesso questa campagna elettorale ci ha mostrato quanto sia difficile alle volte anche essere cittadini. Certo, ci meriteremmo una classe politica al di sopra del nostro livello base di cittadinanza, ma si sa che sono tempi di vacche magre. Hanno influito tanti fattori, avrà influito anche un progressivo scollamento, una idea di scarso dovere da parte di chi dovrebbe in qualche modo rappresentarci. Però lasciatemi dire che questa campagna elettorale deve farci riflettere sul vento e il portato di questa situazione storica e forse chiamarci un po' all'impegno, un impegno differente, una militanza civile e sociale, non per forza partitica, all'interno di quello che crediamo essere ancora oggi il bene più grande, quella carta costituzionale e quell'Unione Europea che davvero ci ha protetto in questi anni di storia e potrebbe continuare a proteggerci, a patto che, amandola e rispettandola, saremmo in grado anche di combattere per lei, di intestarci delle posizioni scomode, di andare un po' controvento, controcorrente, che è anche un po' il sale e il senso della democrazia. Grazie davvero per essere stati con noi. Quarto Potere torna, come sempre, lunedì mattina alle 7:45.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.